Film, serie TV, cartoni animati. Da piccoli ci hanno fatto viaggiare tra stelle, galassie e mondi lontani. Da grandi li ricordiamo con nostalgia e qualche domanda. Quanto c'è di vero e quanto la fantasia ha anticipato la realtà? Stelle e TV, un programma di Elena Lazzaretto.
Ci fa compagnia in questa puntata di Stelle TV racconta di una catastrofe, ma non si tratta di uno dei classici disaster movie come Deep Impact e Armageddon, i primi che ci vengono in mente quando pensiamo a impatti con oggetti che entrano in collisione con il nostro pianeta. Eppure nel film in questione la minaccia dallo spazio non è una cometa e nemmeno un asteroide, ma qualcosa di molto più grande, un altro pianeta più grande della Terra. Con queste premesse, com'è possibile affermare che non si tratti di un film catastrofico, anzi, nemmeno di un film fantascientifico? Il film in questione è Melancholia del 2011, del regista Lars von Trier, che esplora le sfaccettature della depressione e le difficoltà interiori dell'animo umano, sfruttando l'evento astronomico come una sorta di amplificatore emozionale. Il patto con lo spettatore è chiaro fin da subito. La rilevanza scientifica passa in secondo piano rispetto agli intenti metaforici del regista, che intende dipingere il dramma interiore dei protagonisti con tinte epiche. Come se dichiarasse: sì, sono consapevole che ci sono errori dal punto di vista della consistenza astronomica, ma sacrifico la correttezza alla chiave emotiva che voglio dare alla mia opera.
Ho molta paura di quello schifo di pianeta.
Quello schifo di pianeta? Quel meraviglioso pianeta, vorrei dire. Prima era nero, adesso è blu, copre Antares e si nasconde dietro al sole. Tesoro, sarà l'esperienza più straordinaria che ci capiterà mai nella vita. Tra 5 giorni arriverà vicinissimo a noi e non ci colpirà. Così come non ha colpito Mercurio e lo sapevamo. Così come non ha colpito Venere e lo sapevamo. Così come non colpirà la Terra e sappiamo anche questo. Claire, guardami. Amore, devi avere fiducia negli scienziati.
Loro dicono che ci colpirà.
Non dicono questo, non è affatto vero. Non gli scienziati seri. Certo, i profeti di sventura scrivono per attirare l'attenzione, ma gli scienziati seri sono concordi su un punto. Melancolia passerà esattamente davanti a noi e non ci sarà mai spettacolo più straordinario.
È un film di grandissimo impatto, letteralmente, in tutti i sensi. Immagino che non trovi il consenso unanime, ma io personalmente l'ho trovato una grande opera sotto molteplici aspetti. Ma passiamo al lato astronomico. Liquidiamo prima le inverosimiglianze evidenti. C'è un grande pianeta per il quale è stato previsto e calcolato il passaggio ravvicinato con la Terra. Nel film i protagonisti ammirano con maggiore o minore inquietudine lo spettacolo del pianeta, enorme e affascinante, nel cielo. A parte qualche conseguenza come la mancanza di elettricità in certi momenti, questo avvicinamento non sembra provocare altri effetti, quando invece questi ci sarebbero e come. La Terra sarebbe decisamente scossa, subirebbe una variazione di orbita, le maree sarebbero di enorme portata e sarebbe ragionevole aspettarsi anche terremoti, dato che l'intera struttura solida del pianeta subirebbe uno stress gravitazionale in presenza di un corpo parecchio più massiccio a distanza ravvicinata. Considerazioni di questo tipo potrebbero essere molte, ma le lasciamo per film che invece puntano a una rappresentazione più realistica di un avvicinamento simile. Il punto chiave su cui ci si può concentrare per Melancolia è l'effettiva scoperta di un pianeta che si avvicina al nostro. La domanda è: potrà mai succedere? È possibile uno scenario del genere? E prima ancora, è possibile che ci si possa accorgere del suo avvicinamento con un preavviso di pochi mesi come sembra nel film?
Domani sera Melancolia ci passerà vicino. Dopodiché non la vedremo mai più.
Tu dici che non ci colpirà?
No, è sicuro.
Ma se tutti i tuoi scienziati avessero sbagliato i calcoli e finisse per...
Non è così.
Me lo giuri?
Ma certo.
Il sistema solare è molto più vasto e popolato di quanto siamo abituati a pensare. Molto più in là dell'ultimo pianeta c'è molto di più di ciò che conosciamo. Al di là dell'orbita di Nettuno, dalle parti di Plutone, inizia una zona abbastanza popolata di oggetti rocciosi e ghiacciati. E ancora più in là si viaggia verso la cosiddetta nube di Oort, che possiamo considerare un enorme serbatoio di nuclei cometari. Non possiamo osservare singolarmente questi oggetti. Distanza, dimensioni ridotte e poca o nulla luce solare riflessa rendono difficoltosa la loro identificazione. Sappiamo che ci sono, possiamo fare una stima del loro numero e di tanto in tanto riuscire a individuarne qualcuno con gli strumenti. E se lì in fondo, dove abbiamo difficoltà a spingere lo sguardo, si annidasse davvero un altro pianeta? Alcuni ricercatori sostengono che sia così e che il cosiddetto pianeta 9 esista davvero. Si tratta di studi che riguardano i movimenti e le orbite di alcuni oggetti che si trovano al di là di Nettuno, quelli cui accennavo prima, piccoli corpi rocciosi per lo più. Le orbite particolari di alcuni di questi oggetti suggerirebbero una sorta di disturbo di tipo gravitazionale, come se qualcosa da quelle parti provocasse una perturbazione nei loro movimenti. A sostenere che il responsabile sia una sorta di superterra con una massa pari a circa 6 volte quella del nostro pianeta non è uno qualunque. Si tratta di Michael Brown e del suo gruppo di ricercatori. Brown è famoso per essere stato lo scopritore del pianeta nano Eris, scoperta che portò a rivedere la definizione stessa di pianeta, a istituire la classe dei cosiddetti pianeti nani, ma soprattutto a bocciare Plutone, ovvero declassarlo e trasferirlo dalla lista dei pianeti a quella dei pianeti nani. In questo caso non è stato avvistato nulla, non è stato scoperto un oggetto, ma le conclusioni si basano su quelli che sono degli indizi che potrebbero puntare in questa direzione. Questo secondo le deduzioni e i calcoli di Brown. Altri astronomi non sono invece convinti di questa sua conclusione. In ogni caso, se questo pianeta fosse davvero presente, avrebbe un'orbita abbastanza schiacciata, secondo i calcoli, ma non così schiacciata da arrivare a intrufolarsi così a fondo nelle zone interne del Sistema Solare da poter essere una potenziale minaccia per il nostro pianeta. Nel punto della sua massima vicinanza al Sole si troverebbe comunque a oltre 300 volte quella che è la distanza che c'è fra la Terra e il Sole. In definitiva, se anche dovessimo aggiornare la lista dei pianeti, ancora una volta dopo il declassamento di Plutone, se anche dovessimo aggiungere questo pianeta 9, in nessun modo rappresenterebbe una minaccia per noi. In ogni caso, la scoperta di un pianeta non sarebbe una sorta di sorpresa di cui ci accorgiamo quasi all'ultimo momento, come nel film, specie se dotato davvero di un'orbita minacciosa. Il Sistema Solare è un insieme di oggetti che orbitano intorno al Sole, e questi loro movimenti sono dettati dal legame gravitazionale che hanno con il Sole stesso e dalle interazioni gravitazionali che hanno fra loro, che giustificano le perturbazioni che conosciamo e misuriamo. Un altro pianeta che si intrufoli, anche arrivando dai confini del Sistema Solare, provocherebbe innanzitutto nuove perturbazioni nel movimento dei pianeti stessi. Insomma, farebbe suonare con grande anticipo tutta una serie di campanelli gravitazionali di cui la comunità scientifica si accorgerebbe subito. Questo con buona pace di chi, quando imperversavano i catastrofismi da fine del mondo del 2012, pensava fosse possibile che un ipotetico pianeta Nibiru arrivasse puntuale all'appuntamento per la fine del mondo. Possiamo in definitiva stare tranquilli. L'unico pianeta che per il momento può scuotere i nostri animi, le nostre certezze, è proprio Melancolia, nelle magnifiche scene del film.
È un pianeta che è stato nascosto dietro al Sole. E ora passerà sopra di noi. È un passaggio ravvicinato.
Non mi sembra il momento di spaventare Zietta Spezzacciaio con queste cose. Vieni.
Se pensi che un pianeta mi spaventi, allora sei veramente stupida.
Avete ascoltato Stelle e TV, un programma di Elena Lazzaretto. Novità e contatti su guardachecielo.it.